Siamo arrivati al 25 aprile. Se uno di voi si azzarda a dirmi buon 25 aprile, mi prende l'attacco isterico. Peraltro già questa mattina un mio amico mi ha scritto buon 25 aprile. Un altro mi ha detto, mi ha fatto tutta una robetta raccontandomi l'importanza della resistenza, eccetera. Ma io dico, è come quelli che ogni tanto mi invitano a moderare dei convegni e mi dicono: senti, io ti stimo molto, sei il mio giornalista preferito, ti vedo tutte le sere, perché non vieni lunedì 25 aprile, no, 25 settembre a moderare un convegno? Io dico: ma scusami, primo, non faccio una trasmissione tutte le sere. Secondo, se mi conosci lo sai che lunedì faccio Quarta Repubblica. Terzo, se sai che io faccio la zuppa di porro, sai come la penso io del 25 aprile, del 1º maggio, ma anche del 15 agosto. Cioè, il buon 25 aprile, guarda, è una roba pazzesca. Il 25 aprile è stato un disastro, non è che è stata una cosa buona, è stato come posso dirvi, eravamo in piena guerra civile, a me mi fa impazzire che oggi tutti quanti dal calduccio delle loro case fanno i fenomeni della resistenza. La resistenza la facevano in pochi, peraltro molti di loro coraggiosi, rischiavano di essere ammazzati. Poi dopo sono diventati tutti resistenti, tutti hanno. Cioè, ho visto un documentario sulle donne prese, violentate, uccise dai resistenti, da alcuni resistenti. Mi fa impazzire come non si possa parlare della resistenza in modo equilibrato. E oggi Ferruccio De Bortoli scrive un articolo che io non condivido affatto. 80 anni avrebbero, dice Ferruccio De Bortoli, dovuto formare una coscienza collettiva. No, gli 80 anni l'hanno formata una coscienza collettiva. Esistono gli italiani, ma perché ci dovete rompere i coglioni sul fatto che la coscienza collettiva è il 25 aprile? La coscienza collettiva, è vero che è la libertà, è vero che è la democrazia, è vero che è certi meccanismi della nostra Costituzione, ma il 25 aprile è la crasi tra un mondo che era in gran parte fascista e un mondo che in piccola parte non era fascista, e non ci prendiamo per il culo, come tutti gli storici, come tutte le persone serie hanno ricordato. Dopo la guerra addirittura erano talmente tanti fascisti che si riconvertirono che furono fatte le amnistie dai comunisti di Togliatti, furono utilizzati i vecchi capi addirittura dei tribunali della razza per entrare nelle nostre istituzioni. Ma di che stiamo parlando? Il 25 aprile è stata una gigantesca finzione per cui abbiamo fatto finta che l'Italia non fosse fascista prima del 25 aprile e che ci fosse un gruppo di gerarchi fascisti e Mussolini che governava con la dittatura un paese che all'inizio era fascista come Mussolini. Non lo possiamo dire? No, non lo possiamo dire. Però il punto fondamentale è che il 25 aprile è diventato un dato fondamentale. Ma io ci starei pure a rendere il dato del 25 aprile, perché nasce ovviamente la nostra democrazia, ci starei pure. Ma il problema è che non ci stanno loro. Il problema è che fanno le manifestazioni. Oggi c'è un pezzo straordinario di Borgonovo, dice. No, non era Borgonovo, di Mughini. Di Mughini. Ciao, grazie per la tua donazione, molto gentile. Mughini oggi dice: prendete l'ombrello, oggi una grandinata di retorica. Alessandro Sallusti, oggi, stupendo, Iorland 6, Alessandro Sallusti, ve lo devo leggere. Perché oggi non posso dirmi antifascista? Ricordo il 25 aprile, perché il 25 aprile ricorda, ed è una baracconata che ricorda, dice Sallusti, come, che non ha nulla a che vedere con quello che è successo nel 1945, così come la baracconata dice del Gay Pride, scrive Sallusti, non ha nulla a che vedere con i diritti degli omosessuali. Antifascista è diventato tutto ciò che è sinonimo di sinistra. Questo è il punto fondamentale. Voi dite che Sallusti esagera? No, oggi Sallusti non esagera. I due giornali di sinistra, antigovernativi per eccellenza, che sono La Stampa e La Repubblica, oggi hanno fatto delle pagine copertina sul 25 aprile. Secondo voi perché l'hanno fatta? Le hanno fatto le pagine copertina perché loro vogliono fare questa equazione molto semplice, cioè oggi siamo a rischio fascismo, quindi oggi ci dobbiamo ricordare meglio rispetto al passato del 25 aprile. E quando leggo il pezzo del direttore della Stampa mi vengono i brividi e capisco quello che dice Sallusti, cioè che oggi la parola antifascismo vuol dire semplicemente essere anti-meloniani oppure essere straordinariamente di sinistra, ma la Gutti riesce a scrivere. la censura di Scurati, il veleno sull'aborto, le intromissioni sul fine vita, le botte all'università, le manette vagheggiate per i giornalisti, ad un parlamentare, cos'era questa l'ACE ad un parlamentare leghista? E Rama il presidente albanese che si lamenta di report, cioè fa tutta una serie di cose, Malagutti da Scurati all'aborto, alle manette ai giornalisti, addirittura la protesta di Rama comunista, sinistra, scusatemi, albanese nei confronti di Rama, mette tutto insieme e dice per questo dobbiamo festeggiare il 25 aprile. Toc, toc, vorrei fare proprio toc, toc, toc. Scusami, ti sei dimenticato una cosa, direttore, straordinario direttore Malagutti. Ieri in una trasmissione RAI, Radio RAI, la stessa che noi abbiamo difeso, la RAI, quando la giornalista l'abbiamo difesa perché non poteva invitare per il suo monologo Scurati, il pallone gonfiato di Scurati, un giornalista che si chiama Zanchini ha intervistato, aveva come ospite la signora Esther Mieli, la parlamentare di Esther Mieli, e gli ha detto, ma scusi, ma lei è ebrea? Allora, a parte il fatto che se tu fai un giornalista e non sai che Esther Mieli non è ebrea, vuol dire che abbiamo qualche problema nel proprio attività di giornalismo. Ma io penso anche che l'abbia fatto in buona fede. Zanchini oggi piagnucolava dicendo mi hanno lasciato solo, io non volevo dire nient'altro, non era un attacco, eccetera, non era... Ovviamente dall'altra parte invece Gasparri dice basta sentire il tono con cui Zanchini lo interrogava sul fatto che fosse ebrea, e io immagino il tono che non ho sentito e quindi alzo le mani, quindi probabilmente ha ragione Zanchini, i giornalisti in diretta fanno un sacco di casini, quindi io sono, come possiamo dire, penso a difendere le gaffe dei giornalisti, perché quando facciamo una diretta ne facciamo assai, quindi i toni sono difficili da giudicare, ma il punto è un altro. Ma nel momento in cui voi ci rompete le palle su quello che non avrebbe fatto o avrebbe fatto la RAI riguardo a un monologo, quello di Scurati sul 25 aprile, che non è andato in onda e che monologo non era sul 25 aprile, ma era un monologo che attaccava nell'ultimo paragrafo la signora Giorgia Meloni, beh, facciamo un casino su quello, e invece nel giorno del 25 aprile, in cui non viene chiesto a una parlamentare in una trasmissione pubblica se lei o non è ebrea, poteva dire giudea, già che c'era, viene chiesto se non è ebrea, oggi a Milano saremo con le bandiere insieme alla Brigata Ebraica, vieni con noi, mitico Giorgio Sorrentino, e il punto fondamentale è il seguente, nel giorno in cui 25 aprile si chiede a una deputata di Alleanza Nazionale, di Fratelli d'Italia, se è ebrea, non c'è uno a sinistra il 25 aprile che si scandalizza, perché a loro delle leggi razziali non gliene fotte una ceppa, a loro del fascismo non gliene fotte più una ceppa, a loro gli fotte che non governano più ed uno strumento ritengono formidabile contro l'attuale governo è quello di accusarlo di fascismo. Ma ragazzi, ma chi è che ce l'aveva con gli ebrei? Babbo Natale o i fascisti durante gli anni delle leggi razziali? E questo chiede in trasmissione, secondo me, in maniera che gli può essere sfuggita, non voglio mettere sul patibolo questo povero Zanchini, io faccio una serie di cazzate durante queste zuppe, durante le mie dirette, che sono indulgente nei confronti di tutti, ma non sono indulgente nei confronti della sinistra, sempre pronta a rompere i coglioni su tutto, e in questo caso zitta e muta, non viene neanche considerata, cioè a Repubblica la questione fondamentale è che il presidente dell'Albania si lamenta perché in una puntata di Report sostenevano che il presidente dell'Albania era amico dei mafiosi, che voi capirete che in un paese normale se attacca una trasmissione pubblica un altro paese dandogli del mafioso, forse quell'altro paese ci sta che faccia una nota diplomatica, forse non avrebbe dovuto chiamare il giornalista in sé. Ma questo è il clima del 25 aprile. La stampa, la pagina di copertina, citando Calamandrei, peraltro che dice una cosa straordinaria Calamandrei, la libertà è come l'aria che si accorge, ci si accorge di quando viene a mancare, ci si accorge di quanto valga soltanto quando viene a mancare, cosa che io condivido pienamente, ma il problema è che qua l'aria viene a mancare per la sinistra, perché mi obbligano a dire le cose politicamente corrette, perché non posso usare A o ma devo usare la schwa, perché non posso essere pro Israele in questo paese, perché se tu dici una cosa pro Israele ti corcano di botte. E allora, amici miei, ma veramente pensate che la libertà sta mancando per un governo di destra, amici miei della stampa, e non per le stronzate che avete, le impalcature che avete fatto voi e le vostre, i vostri straordinari intellettuali della minchia? Molinari fa un pezzo molto migliore rispetto a quello della stampa. Siamo in debito con tutti coloro che non ebbero paura di sfidare la dittatura. Una cosa tanto vera, tanto giusta, che non puoi non condividere. Il cavalier Manfredi, MFDT, gloria infinita a quelli che lavorano il 25 aprile. Stiamo ancora a cincischiare di fascismo e antifascismo. Guardiamo avanti. Number one, questo è il punto fondamentale. Grazie per la tua donazione, sempre gradite. Il punto fondamentale è che qua, tra il 25 e il 1 maggio, stiamo qua a rompere i coglioni su una vicenda che avremmo dovuto archiviare. Il domani, quest'anno, la festa della liberazione coincide con uno dei momenti più difficili della democrazia italiana. Questo sarebbe uno dei momenti più difficili della democrazia italiana. Ma che è successo? Non hanno fatto fare compiti in oscurata e questo sarebbe uno dei momenti più difficili della democrazia italiana. Ma è stupendo. E nel frattempo Borgonovo ci scrive dall'altra parte completamente diversa. Nel ventennio essere antifascisti costava caro, non come oggi che sono tutti antifascisti. Oggi invece serve per mettersi in luce. La Piazza Rossa è il titolo che fa cenno sul tempo, perché ovviamente ci sarà tutto il casino riguardo alle vicende di Hamas e Israele. Ci sarà anche un allarme degli anarchici, ma per il semplice motivo che hanno condannato anche in Cassazione in via definitiva Cospito 23 anni, e anche questo il grande eroe della sinistra. Cioè, è una cosa incredibile. Il grande eroe della sinistra condannato in Cassazione a 23 anni perché è stato ritenuto colpevole di aver provato a uccidere una serie di giovani ufficiali dei carabinieri. E lui è 17 anni, la sua compagna. Allora, a me va bene tutto quanto, però insomma, il problema forse sono più seri e non riguardano, voglio dire, le censure, ma questi movimenti anarchici, questi movimenti collettivi di sinistra che vanno in piazza soltanto oggi come ieri, ma oggi con una copertura politica molto migliore e molto superiore. Fantastico poi Recalcati su Repubblica, la fenomenologia della censura, e poi dall'altra parte la sinistra che oggi deve ribellarsi, tutti e due nei giornali in cui degli ebrei a cui chiedi il titolo, cioè la razza, nessuno se ne frega. No, guardate, del profumo di Fassino non me ne frega assolutamente nulla. Oggi Repubblica è l'unico giornale che mette un dettaglio in più, perché il profumo dovrebbe essere Chanel. E poi battuta che qualcuno fa, e cioè la Schlein aveva detto che non voleva più voti che puzzassero, e quindi il profumo di Fassino è stato preso per quello. Ma io non posso credere che il parlamentare Fassino si sia rubato un profumo, va bene? Non ci credo. Io penso che sia stato un incidente, perché sono convinto che possa succedere tutto un incidente. Basta con sta roba. Vabbè, politica, altre cose sulla politica, andiamo subito sulla politica. Intanto io mi sono stupito moltissimo perché Carlo Cano Tarfusser, il mitico magistrato che io sento sempre a Quarta Repubblica, non potrò più invitarlo perché si è candidato alle europee con Calenda. È diventato un politico, anche Tarfusser, mi crolla un mito. No, sto scherzando, Tarfusser resta per me sempre un mito, ma non potrò più invitarlo perché entra in par condicio. Invece alcuni giornali mettono in evidenza la fuga degli uomini da Calenda. In realtà non è che fuggono da Calenda per andare da Renzi, se n'è andato via uno, un capobastone che si portava 200 persone. Perché? Perché voleva stare con la Bonino tra le tre liste sfigate, quelle, detto con affetto, quello di AVS, cioè Alternativa Verdi e Sinistra, quella di Calenda, cioè Azione, e quella di Renzi, che si è uccisa sciogliendosi con la Bonino negli Stati Uniti d'Europa, sono tutte e tre liste che sperano di fare il 4%. Se fanno il 4% prendono 4 seggi, se non fanno il 4% non prendono manco un seggio, quindi sono là che corrono come disperati. Magnaschi è molto divertente oggi su Italia Oggi, perché dice: ma scusatemi, l'altro giorno ha vinto in Basilicata il centrodestra, la Repubblica lo mette a pagina 10, apre con l'apertura della Schlein, ma se fosse avvenuto il contrario, che avesse vinto il centro-sinistra, non avrebbe aperto, almeno dato una notizia importante. L'avevamo modestamente detto anche noi nella zuppa, lo nota Magnaschi, che non si. Ah, vedi, zuppa di merda, eccolo il coglione, Letterman 83, ci sono sempre i coglioni. Arriva sempre uno qua per vedere, ma sono molto contento che c'è questo Letterman 83 che ci vuole mettere la faccia, capito? Ci mette la faccia questo Letterman 83, insulta e ci mette mette la faccia, pezzo di merda che non è altro. Rimani qua, cretino. Andiamo avanti vi segnalo Travaglio. Travaglio è fantastico. E perché oggi entra sulla questione della Basilicata, dice che il voto vale poco, è più o meno il voto di Prato, è sempre la difesa insomma, del suo partito che è il Movimento 5 Stelle, e dice Bardi, il candidato del centrodestra, è un pessimo candidato, ha vinto solo perché i centristi sono andati con lui, cioè Azione e Renzi, e questo è abbastanza vero nei numeri, e poi dice, ovviamente doveva arrivare là, in questo panorama i 5 Stelle hanno... che prendono il voto d'opinione, gli altri hanno tutto il voto prima costruito, no? L'idea che tutti prendono il voto degli aiuti clientelari, eccetera. Invece i 5 Stelle prendono il voto d'opinione, sì, come quello del reddito minchia di cittadinanza. Loro prendono il voto d'opinione, aggiungo io, di cittadinanza, e comunque aggiunge, come sempre, alle regionali vanno male. E allora però io mi sono andato a vedere che è successo alle regionali, perché poi non è che ci possiamo fare dire tutto quanto su questo Movimento 5 Stelle, che alle regionali vanno male, gli altri hanno soltanto il voto clientelare, eccetera, posto che direi che sulla reddito cittadinanza qualche clientela nobile se la sono fatta anche loro. Ma scusatemi, quest'anno il Movimento 5 Stelle ha preso 20.000 voti in Basilicata. 20.000 voti, va bene? E quanti ne aveva presi nel 2019 con Mattia, mi sembra Moruso, non so come cacchio si chiamasse il loro candidato? 20.000 voti di oggi, nel 2019 ne aveva presi 60.000. No, allora scusa, mi dovete spiegare, ma che vuol dire Travaglio? Scusami, mi stai dicendo che vanno sempre male nelle regionali? Ma nelle scorse regionali, dove sono andate male rispetto alle politiche, dove arrivarono anche al 40% in Basilicata, avevano preso 60.000 voti, cioè hanno perso 40.000 voti, ma allora vale tutto. Allora, e se è così che interpreti il codice di procedura penale, andiamo bene. Cioè, dice, va sempre male alle regionali, vai a vedere le regionali scorse, ha preso 60.000 voti in Basilicata il Movimento 5 Stelle, oggi ne prende 20.000 e stai ancora lì a dire che gli sono andati bene, ma dai. Nel frattempo, se uno potesse volesse obiettare che da quest'anno rispetto alle ultime elezioni regionali c'è stato un calo dell'affluenza e quindi da quello deriva la mancanza di voti per il Movimento 5 Stelle, sbaglio comunque, perché le ultime elezioni ha visto 282.000 votanti in Basilicata, quelle precedenti 300.000, il che vuol dire che ballano 20.000 votanti in meno. 20.000 votanti in meno sono comunque, anche se fossero tutti grillini che non sono andati a votare, rappresenterebbe un crollo da 60 a 20 del partito. Medicina, ieri in commissione in maniera unanime hanno deciso di togliere questi test all'ingresso, o meglio di far fare 6 mesi di università e poi dopo 6 mesi fare i test. Spero che la cosa funzioni meglio. I medici sono contrari, dicono che sarà un casino organizzare questa cosa. A me questo test d'ingresso per medicina mi sembra una follia, così come una follia il super bonus. Io vi segnalo soltanto che oggi il Sole 24 Ore si è andato a calcolare quanto di detrazioni fiscali avranno gli italiani solo nel 2023 per il super bonus, 23 miliardi, cioè, ma voi capite, 21 miliardi, voi capite che il super bonus, cioè quando questi parlano di voto di scambio, quando questi, anche lo stesso Giuliano Ferrara dice che insomma mi ha fatto male, Maluccio, il super bonus è stato un dato devastante per i nostri conti pubblici, devastante. Mirafiori non apre fino a giugno, ne parlano sia la Verità sia il Sole 24 Ore, e il Sole 24 Ore ovviamente è asettico, mentre la Verità dice che niente soldi e noi chiudiamo la fabbrica. Sarebbe il ricatto degli agnelli, secondo Maurizio Belpietro. Nel frattempo c'è un bel ritratto di Melania Rizzoli, un'intervista di Melania Rizzoli che è stata la moglie di Rizzoli, ma poi ha avuto una storia fantastica, il medico di Craxi, insomma una bellissima storia di una donna molto diciamo molto interessante da conoscere. Infiniti, la detrazione nel 7,30 non tira, il 97% ha scelto lo sconto in fattura, si tornerà al vecchio sconto senza fattura, altro che aspettare 10 anni. Però Infiniti, ti segnalo che queste detrazioni sono esattamente quelle che trovi nel 7,30. Sanchez medita le dimissioni, il mito della sinistra, il presidente spagnolo, il premier spagnolo, per il motivo semplicissimo che hanno accusato, dice, dei sindacati di destra, di ultradestra, la moglie, e il problema non è l'accusa, è che i magistrati ci stanno indagando, perché ci sarebbe stata un'attività di traffico di influenze, di corruzione su la vendita o il maneggi sulla cosiddetta Air Europe. Anche il País oggi dice che Sanchez mediterebbe le dimissioni. elezioni, nel casino che c'ha in quel paese che viene governato attraverso due indipendentisti che ce l'hanno uno contro l'altro e con le sinistre e con maggioranze difficili, capisco che potrebbe essere una bella via d'uscita, la metterei così io per Sanchez. Nel frattempo, vorrei segnalare che gli Stati Uniti, cioè Biden, non Trump, hanno deciso di chiudere TikTok. Io sono indignato perché dicono che TikTok ha una proprietà che non capiscono e quindi 9-12 mesi il proprietario, che non si capisce bene chi sia perché quello audito al Senato dice: ragazzi, io sono di Singapore, non sono cinese. Beh, sostanzialmente il manager, sostanzialmente la proprietà di TikTok non è chiara. Gli americani su questo non scherzano e dicono: entro 9 mesi dobbiamo trovare un nuovo proprietario americano. Se non si trovasse un nuovo proprietario che non è quello cinese, vi chiudiamo, cioè non permettiamo all'applicazione di aggiornarsi, quindi di fatto viene chiusa. Quello che mi viene da pensare è che le altre applicazioni che stanno morendo, ad esempio Facebook e Instagram, nel senso che la loro parabola di crescita è arrivata in declino, altro che antitrust, mentre TikTok è in una crescita mostruosa. Basta seguire il mio canale di TikTok e vedete che lì cresco un botto, ma io come tutti quanti non vorrei fare io Saviano, io Scurati, non vorrei riempirmi l'ego raccontando delle cose mie, però è obiettivo che TikTok sia oggi il social non solo per i giovani, ma per tutti noi in maggiore espansione. Questo social in America potrebbe essere chiuso se non cambia proprietà, all'anima del liberismo americano e soprattutto all'arma. Però lì c'è una questione di sicurezza nazionale. Se l'avesse fatta questa cosa Trump, sarebbe successa la fine del mondo. Vabbè, direi che per oggi è tutto. Se qualcuno mi dice buona liberazione, fate ancora in tempo a non scrivermi, a non mandarmi auguri, a non rompermi per mille palle, buona liberazione, la dite alla vostra. Vabbè. Qui che è bonus, senza bonus, inizia, torna il nero e sicurezza. Va bene, un abbraccio a tutti quanti voi. Ciao.